Buonasera a tutte e tutti. Direi di dare inizio alla seduta odierna della seconda commissione consigliare permanente territorio. Procedo con l'appello. Pini sostituisce Canale. Gagliardi assente, Bellini presente, Manfredini sostituisce Loffi, presente, Pasquetti è presente, Fanti presente, Fasani, Ceraso, Nolli, Chiodelli assenti per ora ma dovrebbero arrivare, Monteverdi assente giustificato. Do lettura del punto numero 1 all'ordine del giorno. Contratto di fiume della media valle del Po, approvazione del programma d'azione delle annualità 2023-2025. Lascio la parola al vice sindaco Andrea Virgilio per una, diciamo, introduzione generale politica. Grazie.
Sì, allora prima di lasciare la parola alla parte tecnica rispetto poi alla possibilità di approfondire un po' questo percorso che abbiamo già approfondito all'interno della commissione, qui l'obiettivo è quello di approvare le integrazioni, le modifiche al piano di azione del contratto di fiume, oggetto che è già passato all'interno del Consiglio, che di fatto è frutto di un percorso partecipato che include poi tutti i soggetti che sono all'interno del contratto di fiume. Voi sapete che questo è un percorso che è nato 9 anni fa, è un percorso che vede il coinvolgimento dei comuni dell'asta del Cremonese, dell'Odigiano e del Piacentino, che vede come realtà trainanti i due comuni capoluogo e la provincia di Lodi, e che fondamentalmente cercano di avviare questo percorso che poi di fatto è un nuovo strumento di governance, è uno strumento di governance inedito che pone al centro un valore importante, un principio importante che è quello della sussidiarietà, proprio rispetto alla possibilità di dare ai territori la possibilità di leggere bisogni che nascono all'interno di micro contesti territoriali e che poi però si pongono come obiettivo quello di fare una sintesi di questi bisogni e quello di uniformarli all'interno di una programmazione di area vasta che in questo caso include la media valle del Po, appunto include queste realtà. Dentro questo percorso che è nato 9 anni fa ed è nato con delle finalità e delle macro finalità e degli indirizzi generali e pian pianino questi indirizzi si sono poi declinati all'interno di azioni concrete che sono state poi votate e sostenute dai singoli consigli comunali. Però ecco, c'è una premessa fondamentale rispetto al funzionamento di questi strumenti di governance, la continuità. E la continuità deve essere supportata da due binari, una continuità politica da questo punto di vista penso che sia stato importante il fatto che nel corso di questi 9 anni tante amministrazioni hanno cambiato i loro referenti, in taluni casi hanno cambiato, modificato anche la sensibilità rispetto agli indirizzi politici, però hanno mantenuto forte la volontà di proseguire all'interno di questo percorso. Secondo binario, la continuità dal punto di vista amministrativo. E su questo è altrettanto importante perché dietro alla volontà dell'indirizzo politico è stato fondamentale e necessario disporre di un supporto da parte degli uffici tecnici, soprattutto delle realtà trainanti questo percorso, e quindi è stato fondamentale il contributo da parte delle realtà, passatemi il termine, capofila, no? Il comune di Cremona, il comune di Piacenza e la provincia di Lodi, che si sono di fatto poi suddivisi un po' i compiti. Però questo aspetto è un aspetto che bene o male in relazione a questi percorsi viene talvolta un po' sottovalutata. Invece è stato fondamentale avere il supporto di carattere tecnico e amministrativo. Per quale motivo? Perché le azioni previste all'interno del contratto poi vanno monitorate, vanno accompagnate, perché siamo all'inizio di un percorso che deve verificarsi periodicamente rispetto all'attendibilità, alla bontà, alla fattibilità, alla concretezza delle azioni che vengono messe in campo. E quindi noi ci siamo mossi all'interno di questi due percorsi ed è stato fondamentale da questo punto di vista il contributo di accompagnamento delle due regioni di riferimento, cioè Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna. Quindi all'interno dei tavoli di lavoro che si sono avviati e si sono consolidati nel corso di questi anni è sempre stata preziosa la presenza di supporto e di accompagnamento da parte delle due regioni e poi ovviamente da parte dell'autorità di bacino e da parte di AIPO. Dico questo perché poi con queste realtà abbiamo avuto anche modo e occasione di poterci confrontare con altre buone pratiche di contratto di fiume di altre realtà territoriali. Quindi siamo stati convocati per esempio 2 mesi fa da Regione Lombardia che ci ha messo in contatto e che ci ha dato l'opportunità di confrontarci con altri contratti di fiume di altre realtà e anche da questo punto di vista è importante mettere, diciamo così, in relazione e connettere esperienze e sollecitazioni anche diverse. Quello che andiamo ad approvare oggi è, come dire, una fase di monitoraggio del piano di azioni. Quindi dopo averlo approvato, non so quanti nel 2022 abbiamo verificato questo piano di azione, lo abbiamo rivisitato, abbiamo inserito nuove azioni, tolto altre, anche perché questa è una fase un po' straordinaria nella quale azioni e obiettivi che sembravano, come dire, anche di lungo termine, non dico quasi delle speranze, ma delle ambizioni, diciamo così, si sono poi concretizzate all'interno di questa valanga, no, delle opportunità di finanziamento del PNRR. Quindi molte azioni sono state poi sono in fase di realizzazione proprio per queste ragioni, e proprio per queste ragioni è stato necessario mettere in atto una fase di monitoraggio delle azioni, che è fondamentale perché il piano di azione poi è lo strumento che dà concretezza, no, a questo processo di governance di carattere territoriale di area vasta. Quindi io adesso lascerei la parola all'ingegner Venturi che sta accompagnando questo percorso insieme all'ufficio che si occupa anche di altri strumenti di governance intorno al fiume, il MAB UNESCO Pro Grande, ma soprattutto il PLIS, e che di fatto sta accompagnando anche il percorso di interazione con gli altri territori, quindi con Piacenza e con la provincia di Lodi.
Grazie, Vice Sindaco. Prego, Ingegnere Venturi.
La ringrazio. Ringrazio anche il Vice Sindaco per la presentazione che ha fornito un attimo un po' il quadro nel quale nasce sostanzialmente questo strumento. Io approfitto di una presentazione che abbiamo appunto presentato nell'ambito dell'Assemblea dei Sottoscrittori lo scorso 29 settembre, nell'ambito della quale l'Assemblea dei Sottoscrittori si è espressa approvando sostanzialmente il programma d'azioni che è oggetto di valutazione dell'odierna Commissione. Qui vedete sostanzialmente l'estensione del contratto di fiume con gli enti sottoscrittori. Parlo di enti perché non si tratta solo di comuni, ma ci sono anche dei, passatemi il termine, dei promoter, quali ad esempio Padane Acque, Società Acque Lodigiane, eccetera, che sostanzialmente contribuiscono fattivamente poi a tutte le attività, oltre agli enti, diciamo, sovraordinati, regioni, le due regioni di Bipo e AIPO, che svolgono un ruolo importante nell'indirizzo, come, correttamente sottolineato. In questo senso, sostanzialmente, anche al fine di capire le modalità di costruzione di questo piano, di questo programma, cito sostanzialmente i due riferimenti costruttivi che costituiscono il contratto di fiume. La struttura di gestione correttamente citata, che è composta dai tre enti capofila, Comune di Cremona, Piacenza e Lodi, che hanno il compito sostanzialmente di gestire tutte le attività amministrative, tecniche di coordinamento relativamente al contratto di fiume. Quindi diciamo che la promozione di tutte le attività e l'elaborazione sia tecnica che amministrativa di tutto è in capo a questi tre enti che per specifica contrattualistica nell'ambito appunto del contratto di fiume prevedono la messa a disposizione di 200 ore anno uomo, per darvi appunto l'idea, quindi anche qualcosa di consistente, relativamente a tutte le attività a questo volte alla prosecuzione di tutte le azioni. Parallelamente a questo, oltre all'assemblea di sottoscrittori, che è rappresentata sostanzialmente in questa slide, quindi con tutti, ciascun referente per ogni ente qui citato, vi è il comitato tecnico istituzionale che rappresenta un comitato che si compone dei tre enti principali, quindi Cremona, Piacenza e Lodi, ma anche dei, passatemi il termine, controllori di indirizzo appunto nell'adozione, nell'espletamento dell'attività che sia in linea con le disposizioni dei contratti di fiume, delle generalizzate sia nazionali che regionali. E qui entrano sia Emilia Romagna che Lombardia, Regione Lombardia, Adivipo e Aipo e un rappresentante dei piccoli comuni per ciascuna delle territorialità che vedete rappresentate, cioè sostanzialmente per i comuni, rappresentante per i comuni, per i piccoli comuni del Cremonese, rappresentante per i piccoli comuni dell'Odigiano e del Piacentino, in modo tale che vi sia un indirizzo che poi viene sviluppato tecnicamente dai tre Cremona, Piacenza e Lodi e che stabilisce poi la presentazione nell'ambito di questa assemblea di sottoscrittori verso tutti i soggetti aderenti. Scusate la presentazione, ma questo ci dà il là per capire da cosa scaturisce la necessità appunto di aggiornamento del nostro programma d'azione e sostanzialmente come si esplica questa modifica. Il contratto sostanzialmente si compone di una contrattualistica specifica e di un piano strategico con dei documenti, una sintesi di tutte le attività, quindi della strategia del percorso, un programma d'azione che è il documento che oggi valutiamo, una mappa progettuale dei percorsi cicloturistici e la scheda di candidatura azione. Cosa è emerso nell'ambito delle prime interlocuzioni che abbiamo avuto a valle anche dell'avvicendamento politico che è successo nel Comune di Piacenza, quindi abbiamo avuto anche queste problematiche? Nella primavera abbiamo aperto un'interlocuzione con tutti gli stakeholder della contrattualistica, i quali ci hanno sostanzialmente evidenziato la necessità di un aggiornamento del programma di azione. Perché? Perché all'interno dello stesso venivano riportate tutta una serie di elementi, iniziative che avevano bisogno appunto di un aggiornamento in ragione della celerità di sviluppo, soprattutto dettata dai finanziamenti PNRR o comunque da una disponibilità di finanziamenti che era diversa rispetto a quando il contratto è stato firmato. Questa praticamente è l'articolo del contratto che prevede una possibilità più snella nell'aggiornamento di questi documenti, che giustamente essendo un documento di lavoro deve presentare una modalità di aggiornamento appunto più veloce, più celere rispetto alla necessità di effettuare una nuova stipula del contratto che appunto rimane fermo nei suoi elementi costitutivi, organizzativi e delle varie strutture che vi ho presentato. Cosa è accaduto quindi? Che nell'ambito dell'incontro del 22 giugno 2023 dell'assemblea di sottoscrittori abbiamo chiesto a tutti i sottoscrittori abbiamo presentato a tutti i sottoscrittori pertanto la possibilità di effettuare questo aggiornamento e abbiamo sostanzialmente effettuato anche un monitoraggio delle azioni che finora erano state inserite nel precedente programma d'azione. Tra l'altro vi segnalo che nell'ambito del monitoraggio, come appunto sottolineava il vice sindaco, siamo stati uno dei pochissimi, se forse l'unico, contratto di fiume che ha effettuato già le attività di monitoraggio del contratto di fiume, mentre gli altri contratti che abbiamo visto essere instaurati nell'ambito regionale non hanno ancora svolto questa attività. Però la possibilità di effettuare il monitoraggio ci consentiva appunto la possibilità di valutare dove volevamo tendere, perché solo se sappiamo cosa abbiamo proposto e dove siamo arrivati finora ci dà la possibilità di capire qual è dove dobbiamo tendere, quindi diventava un elemento prodromico per poi effettuare questo aggiornamento. Quindi con il sottoscrittore è stato condiviso il timing e pertanto è stata mandata la scheda di nuova candidatura o di adeguamento o modifica. Successivamente per le stesse è stata prevista una restituzione entro l'11 agosto, dopodiché gli uffici hanno lavorato appunto l'acremento in un periodo un po' particolare, quindi in tutto agosto e settembre, per presentare, intanto definire al 1 settembre il primo incontro, buonasera, delle strutture di gestione per affinare tutti i contenuti e metterli a sistema. Il 19 settembre abbiamo avuto la presentazione del programma d'azione modificato al Comitato Tecnico Istituzionale, il quale in quella seduta ha espresso parere favorevole a tutto il lavoro svolto. Prima di farvi vedere in sintesi quali sono gli elementi del programma d'azione sostanzialmente e come lo stesso è costituito, che vi darà l'idea appunto dell'articolazione dello stesso, vi presento sostanzialmente gli obiettivi del programma d'azione. Perché? Perché lo stesso è stato costruito in aderenza e in continuità con il percorso precedente, quindi con il precedente programma d'azione già adottato nel 2022, già firmato da tutti nel 2022, ma tutte le azioni in esso riportate sono state declinate e correlate alle tre finalità principali che sono appunto riportate nella tabella, quindi qualità e sicurezza del fiume, tutela e uso sostenibile del territorio fluviale, promozione e valorizzazione turistica. Questi che rappresentano gli obiettivi principali del contratto di fiume sono stati poi singolarmente stati declinati nell'ambito di specifiche sottotipologie di azione e poi per ciascuna tipologia sono state individuate le azioni specifiche. Faccio un esempio, la realizzazione di sponda di difesa idraulica nel fiume Po nell'ambito del comune di Gerre, rientrerà nell'ambito della categoria 1 difesa idraulica. Qui ve lo faccio vedere, ma in realtà non si vede molto. È il documento che avete allegato sostanzialmente nell'ambito della deliberazione e qui potete osservare, se volete per vederlo meglio eventualmente vi posso anche proiettare l'Excel se avete bisogno di approfondimenti, però in realtà quello che si può notare è che per tutte queste azioni, che sono moltissime e riguardano praticamente tutti i sottoscrittori, praticamente riportano, vengono declinate nell'ambito delle diverse sezioni che vi ho rappresentato. Poi eventualmente appunto rientreremo nel dettaglio. Cerco di concludere in modo tale che a questo punto abbiate il quadro completo. Quali sono state le modifiche che sono state previste? Sostanzialmente c'è stata un'attualizzazione di quanto riportato, nel senso che alcune azioni che erano state ipotizzate oppure erano state inserite nell'ambito del strumento del programma d'azione, che però risultavano essere ancora di natura embrionale, o sono state sviluppate e quindi modificate e quindi confermate, oppure alcune ad esempio sono state eliminate perché magari mancava l'interesse da parte del proponente o non vi era più la fattibilità, oppure la stessa risultava modificarsi e confluire in un'altra azione. Questo ad esempio accade in numerose azioni che vengono proposte. Qui appunto richiamavano sostanzialmente le tipologie di nuovi interventi inseriti da programma, quindi mentre queste rappresentavano l'analisi delle azioni che erano già inserite, quelle che venivano sostanzialmente stralciate, quelle che venivano confermate, che vi posso dire che gli interventi confermati dal punto di vista numerico risultavano 84, in interventi non attuabili 10, giusto per darvi anche dei numeri, oltre alla ripartizione percentuale. Abbiamo effettuato anche un'analisi sulla tipologia di nuovi interventi previsti da programma, cioè l'output, le schede che ci sono pervenute da tutti i comuni, da tutti i sottoscrittori, che interventi riguardavano? Riguardavano gli interventi di tutela e uso sostenibile del territorio fluviale, con la realizzazione di progettualità su percorsi ciclabili, sulla riqualificazione ambientale e sulla valorizzazione turistica. Qui li riporto in sintesi, vedete appunto le motivazioni legate ai nuovi bandi, interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, quindi messa in sicurezza ovviamente magari non pianificata, però resasi necessaria, riqualificazione perché magari c'è stata la possibilità di fondi, oppure nuove progettualità legate a bandi appunto di PNRR o di riqualificazione forestale che magari appunto erano soggetti a bandi. Mentre per la parte turistica c'è stata qualche novità sulla via Francigena. Ecco quindi una torta che vi rappresento un attimo quali sono gli interventi di novità che forse risultano essere la parte più interessante, il core delle modifiche, ossia vi è da valutare che il 50% degli interventi proposti, che sono in numero assoluto 24 dei nuovi interventi che vengono inseriti e contro i 10 che risultano essere stralciati in quanto non più attuabili, vi ricordo, sono determinati, costituiti dal 50% con interventi di riqualificazione ambientale di vario tipo. Quindi questo anche un po' a sottolineare proprio l'attenzione di tutti i sottoscrittori verso determinati aspetti di sviluppo e di appunto, verso appunto un'attenzione ambientale proprio degli interventi. Ci sono numerosi interventi riguardanti la ciclabilità, volti anche alle connessioni e tutto lo sviluppo legato alla ciclovia Vento, quindi in ragione allo sviluppo della ciclovia Vento ci sono tutta una serie di progettualità comunali che si declinano nelle connessioni volte alla ciclovia Vento. E poi ci sono questi interventi di fruizione turistica che risultano essere più contenuti. Interessante, e poi concludo, gli importi economici dei nuovi progetti che confermano un po' questa ripartizione percentuale, ossia che 12 milioni di euro di questi interventi riguardano gli interventi di riqualificazione ambientale, o circa 7.500 gli interventi di ciclabilità, mentre gli interventi di fruizione turistica, dal punto di vista degli importi, risultano essere molto più contenuti perché, ad esempio, possono essere realizzati anche con, diciamo, essendo non dovendo realizzare opere pubbliche, risultano essere anche più contenuti dal punto di vista delle necessità di finanziamenti. Ecco, io questa vi farei vedere appunto la scheda di candidaturazioni, che è quella che è stata mandata a tutti i comuni per la predisposizione delle candidature, dopodiché insomma questo è il quadro nel quale si inserisce tutta la modifica, qualora ci fossero delle domande particolari siamo a disposizione. Ecco. Confermo comunque che il documento risulta essere praticamente, ha ricevuto tutto lo sta bene dell'assemblea dei sottoscrittori appunto il 29 settembre, con lo sta bene anche della comitato tecnico istituzionale. Grazie.
Grazie ingegnere. Ci sono domande o quesiti sui contenuti? Prego, commissario Pasquetti.
Sì, buongiorno. Volevo chiedere, ecco, di questi 83 interventi che lei ha detto sono residuati dopo lo straccio degli 11, 84 scusate, interventi residuati dopo lo straccio degli 11 non più attuabili per vari motivi. Alcuni di questi sono già in corso, che tempistiche sono previste? Ho visto le forme di finanziamento, sono ovviamente parte dal PNRR, parte da comunque bandi, immagino europei, non lo so. E volevo sapere insomma a che stadio siamo, se è soltanto diciamo una fase programmatoria, ma di cui nessuno ancora di questi interventi ha visto l'inizio o la conclusione.
Prego.
Esatto. Allora, noi possiamo fare una valutazione rispetto alle azioni della nostra città, cioè del nostro comune, perché ovviamente abbiamo contezza rispetto di quelle, proprio per dare atto anche della concretezza del percorso. Alcuni interventi si sono conclusi, vedi l'attracco. Cioè, l'attracco era una delle finalità principali, anche perché l'attracco è l'infrastruttura, diciamo così, è l'infrastruttura che fa da premessa a tutto il discorso relativo alla valorizzazione turistica del polo e alla navigazione fluviale. E questo oggetto si è di fatto concluso con la fine dei lavori. Quindi il metodo di lavoro è questo, cioè ciascun comune rispetto al suo contesto individua delle priorità. Queste priorità possono essere anche condivise rispetto ad altri contesti territoriali. Sta di fatto che un'altra azione legata all'attracco è stata quella di fare la mappatura degli attracchi all'interno del contesto della Media Valle del Po. Perché? Perché la mappatura ci consente di verificare quelle che sono le risorse all'interno di questo contesto e eventualmente di costruire delle sinergie dal punto di vista turistico, fatte dagli enti locali o fatte direttamente anche dagli armatori che si muovono in modo autonomo. Poi ci sono altri progetti che sono in corso, quelli relativi al PNRR in riferimento al PINQUA, che agisce anche sul quartiere Po rispetto alle zone verdi. Su questo non è completato, il percorso non è completato, però l'azione è estremamente concreta, perché oltre ad essere finanziata adesso è anche sotto cantiere, quindi c'è un percorso in atto. Quando andremo a terminare questa azione verrà meno all'interno del contratto e si individueranno altri oggetti di lavoro. Un altro percorso nell'ambito del comune di Cremona, un'altra azione, è la Lanca Librini. Anche questo è oggetto di un finanziamento che ha come beneficiario adesso credo
AIPO
e ADBPO, che sono i soggetti attuatori. Loro hanno individuato, rispetto a questo finanziamento, credo di oltre 300 milioni di euro dei contesti di rinaturazione del fiume, e fra questi contesti c'è anche la Lanca Librini. Su questo siamo all'interno della presentazione di un progetto, adesso non so se è già nella fase esecutiva, però c'è la disponibilità di una scheda progettuale, sì, che è anche pubblica, credo che sia anche inserita all'interno della
ce l'ho forse anche qui se può interessare,
dopo si entra negli aspetti molto tecnici, perché ecco, rispetto a questi si è parlato molto anche dal punto di vista mediatico della rinaturazione del fiume, con molte fatiche, perché c'è da mettere insieme esigenze diverse, no? Cioè l'esigenza delle piantumazioni, l'esigenza della modifica delle essenze arboree, l'esigenza anche idraulica rispetto a questi contesti. Poi adesso non ricordo altri interventi, però ecco, nell'ambito del piano d'azione rispetto agli obiettivi del comune di Cremona sono inseriti questi. Sono
iniziativa privata.
Sì, c'era un'iniziativa privata in un...
sì certo,
c'era, no integro io. C'era un'iniziativa privata proposta all'amministrazione rispetto a una zona di una proprietà privata in prossimità dell'area del motocross. È un'area potenzialmente edificabile, che però prevede e comporta dei problemi idraulici non indifferenti, e il soggetto attuatore aveva proposto la costruzione in quel contesto di una struttura con una finalità di carattere privato, legata, diciamo così, ai motoscafi, un po' alle imbarcazioni. Rispetto a questa cosa noi abbiamo sempre sollecitato il soggetto attuatore, innanzitutto rispetto al problema che quell'area lì, pur avendo potenzialità edificatorie, dal punto di vista idrogeologico aveva delle problematiche, però rispetto alla loro proposta progettuale loro volevano sfidare questo aspetto dal punto di vista architettonico, e ipotizzare un immobile capace anche di tenere, no, l'aspetto dei rischi, però già questo aspetto era problematico. Come si poteva ovviare a questo aspetto? Dando un interesse di carattere pubblico, che però non si è mai declinato concretamente da parte del soggetto, del soggetto privato. E quindi questa ipotesi era stata inserita proprio nel primo piano di azione, è venuta meno, anche perché era un po', come dire, azzardata. Voi sapete che proprio uno dei problemi principali del lungo Po è che si può agire semplicemente là dove il costruito è già presente, in altri contesti non è possibile. Questo che poi comporta alcune problematiche rispetto ad alcuni contesti, vedi l'area degli scout, l'ex area scout, l'attuale area scout, che è sotto, può essere rivisitata solo per quanto riguarda il contesto esistente. Però ecco, queste sono un po' le azioni che avevamo previsto. Tutta l'azione dell'amministrazione si esaurisce dentro questi obiettivi? No, perché poi c'è tutta la parte relativa al PLIS, che comporta degli interventi in sinergia con i comuni del PLIS. Inserire alcune partite all'interno del piano di azione ci consente, diciamo così, una convergenza rispetto a obiettivi e ad azioni magari simili in altri contesti territoriali. Un altro aspetto importante del contratto è l'alleanza territoriale, che a volte va a generare appunto un processo di alleanza e non di conflitto. Quando il contratto di fiume era nato, prima ancora della declinazione del piano d'azione, c'era per esempio la questione del tragitto dell'Avento: passa per l'asta piacentino o passa per l'asta cremonese? Allora, onde evitare il solito derby e limitarlo soltanto dal punto di vista calcistico, la proposta che abbiamo fatto noi è stata quella di proporre una sorta di anello capace di valorizzare sia l'itinerario dell'asta del Piacentino sia la parte cremonese. Quindi comporta anche alleanze di carattere politico-territoriale che evitano la solita conflittualità dal punto di vista appunto del territorio di appartenenza.
Grazie Vice Sindaco. Prego Ingegner Venturi se vuole aggiungere qualche dettaglio.
La ringrazio. Direi che a grandi linee tutte le azioni sono state abbastanza delineate, anche le modifiche che sono state inserite. Di fatto la dicitura non attuato in realtà forse un po' fuorviante da un certo punto di vista, perché comunque alcune azioni sono state stralciate, come diceva giustamente il Vice Sindaco, perché già realizzate. E questo buon pro del funzionamento del tutto. Oppure altre modalità di modifiche riguardano delle modifiche appunto in corso d'opera che magari hanno determinato dei cambi dei soggetti attuatori. L'esempio, ad esempio, che è connesso alla ciclovia Vento è il fatto che comunque Cremona abbia avuto un'unione della progettualità con la provincia di Piacenza e pertanto il soggetto attuatore dal punto di vista dell'attuazione del progetto sia la provincia di Piacenza e quindi non sia più indicato come comune di Cremona, ma c'è questa compartecipazione alla spesa. È ovvio che dovendolo inserire e pianificare nell'ambito tabellare sembra che ci siano tutte queste modifiche, però in realtà ciò che abbiamo visto è che spesso molte azioni sono confluite in altre o si sono modificate in modo da essere, diciamo, da creare più sinergie nel territorio. E abbiamo visto questo aspetto di sviluppo positivo perché abbiamo notato dei feeling, delle coerenze, delle unioni tra più soggetti anche in diverse azioni. Quindi troverete proprio nel documento delle azioni che sono condivise, ad esempio, da tutti quanti oppure da due o tre comuni che si sono messi insieme e che hanno proposto queste attività. Quindi ciò che scaturisce nella scheda è l'output delle schede appunto che vi abbiamo fatto vedere, che sono pervenute dai sindaci e dai tecnici dei comuni in relazione alle progettualità che vogliono sviluppare.
Grazie. Prego Commissario Pini.
Chiedere semplicemente se ci sono delle azioni che riguardano la formazione e la comunicazione sul piano, che io non l'ho letto.
Prego, ingegnere.
Vado direttamente, apro il file giusto per darvi... Allora, la parte, come vi dicevo, le tre sezioni, infatti vederlo così diventa un'altra cosa rispetto alle slide, anzi la ringrazio della domanda così mi dà la possibilità anche di farla vedere. Come vedete, la tematica che è riportata nella prima colonna richiama le tre macro aree di cui ho parlato prima, quindi qualità e sicurezza del fiume, che poi si declinano nelle diverse sezioni. Diciamo che la parte di cui lei ha dato menzione è l'ultima, perché riguarda sostanzialmente la promozione e valorizzazione turistica. Nell'ambito della stessa ci sono due declinazioni principali, quindi la valorizzazione e promozione delle vie storiche e di itinerari di rilevanza, valorizzazione e promozione integrata del turismo slow e valorizzazione e promozione attività culturali, la promozione generale del territorio e del turismo locale. Poi c'è una sezione di comunicazione e marketing che riguarda, potrete vedere, i comuni di Piacenza, Cremona e Lodi, cioè la struttura di gestione. Perché? Perché sostanzialmente tutte queste attività, diciamo, a bollino, contratto di fiume, giustamente devono avere poi una comunicazione di veicolazione del logo, delle situazioni, della promozione di quello che è fatto. Quindi da quello che ho compreso dalla sua domanda, mi sta chiedendo delle proposte educative relativamente a tutte queste partite. Le troviamo dal mio punto di vista dislocate sostanzialmente nella parte di comunicazione e marketing e declinate nelle variazioni specifiche che vi ingrandisco anche a buona lettura nei singoli progetti turistici o promozionali. Ad esempio, abbiamo individuato ad esempio anche sia l'M1.3 attività di content marketing, realizzazione materiale, supporti e strumenti di promozione del contratto di fiume, oppure condivisione e sostegno della diffusione reciproca delle iniziative, sostanzialmente, come vedete, dei quantitativi euro formatore, formazione, eccetera. Quindi sono previste delle iniziative che vanno un po' a spiegare cos'è il contratto di fiume, ma soprattutto a connettere questa attività di formazione tutti i territori, ecco. Poi questa domanda ringrazio appunto perché mi ha permesso di...
Ah, grazie ingegnere, prego commissario Manfredini.
Grazie. No, mi ricollego a questo aspetto qua perché credo che sia un aspetto molto importante e diciamo così che possa veramente dare un impulso e dare dei frutti. Allora, innanzitutto credo che il progetto in generale, come già avevamo visto, è sicuramente un progetto molto interessante anche per il fatto che come dire, agisce a 360 gradi. Quindi c'è la parte, diciamo così, turistica, ma c'è anche la parte proprio che è estremamente importante in questo momento, visto i cambiamenti climatici, visto quello che sta succedendo, anche del monitoraggio e della implementazione di attività sul fiume, sugli argini, eccetera, perché avevo visto anche addirittura che c'era qualcosa relativo al monitoraggio appunto degli argini, animali che forano gli argini e che li indeboliscono, eccetera, e abbiamo visto per esempio in Emilia Romagna quanto sia fondamentale la conservazione appunto di queste cose. Quindi questo assolutamente per me è estremamente bello e significativo, questo lavoro a 360 gradi. Per quanto riguarda il discorso appunto del turismo, credo che sia una grande opportunità, soprattutto anche con le tendenze che ci sono in questo momento. E quindi il tema della valorizzazione, della presentazione e della diffusione di quello che verrà fatto, credo che sia un elemento, come dire, prioritario. Poi ci sono tanti step che devono essere fatti, quindi sono tanti, però probabilmente iniziando a parlarne, soprattutto legandosi, questo qui è un parere mio personale, al discorso della ciclovia vento, che probabilmente è quella che a livello nazionale e a livello di comunicazione potrebbe avere l'impatto più forte. Su quelle cose qua probabilmente non c'è neanche bisogno di investirci in termini di soldi, perché è talmente forte il progetto che alcune trasmissioni, alcune riviste, eccetera, ne parlerebbero, pare che ne hanno già parlato, ma ne potrebbero parlare anche in termini proprio, direi, sì, gratuiti, fra virgolette, e in termini ampi. Poi dopo, quindi, secondo me, probabilmente partendo da questo, comunque ricollegandosi a questo elemento qua, che dovrebbe essere un po' l'asse portante, poi ci si può mano a mano espandere, poi dopo ogni comune magari farà qualcosa di specifico su quello che avviene in particolare sul suo territorio. Però ecco, la parte, diciamo così, di promozione, di sostegno per far conoscere quello che si sta facendo, credo che sia un elemento molto importante e magari da iniziare subito, anche se alcune cose non sono pronte, ecco. Però intanto si comincia a parlare di quello che sta succedendo sull'asse del Po, delle potenzialità che ci sono, eccetera. Comunque a me è piaciuto molto, ecco, interessante proprio tutto il progetto, insomma. Grazie.
Grazie commissario, prego vice sindaco.
Alcune considerazioni rispetto a quello che diceva il consigliere Manfredini. Allora, rispetto alla partita relativa alla sensibilizzazione barra educazione ambientale, ecco, considerate questo aspetto che come PLIS, come parco sovracomunale, la maggior parte delle azioni si declinano proprio rispetto al rapporto con la cittadinanza e con i diversi target di cittadini. Siamo partiti qualche anno fa con un approccio un po' più culturale, no? le letture sul Po, che poi sono un grandissimo strumento a costo, non dico zero, ma quasi di protagonismo della comunità, perché in tanti scrivono e fanno iniziative rispetto alla lettura del territorio attraverso anche lenti diverse, la lente ambientale, la lente tecnico-scientifica, la lente territoriale, quella di carattere culturale, quella di carattere storico, e diventa importante appunto questa valorizzazione, no? di queste iniziative dislocate sui comuni dell'asta del Po. Poi c'è un target che è quello magari dei più giovani, e su questo ci stiamo concentrando anche parecchio, dalle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari fino alle scuole superiori, con anche approcci diversi. Però questo ci ha consentito anche di ottenere dei canali di finanziamento da parte di Regione Lombardia, proprio per lavorare su questo tipo di approccio di sensibilizzazione di educazione ambientale. Poi ecco, c'è la partita relativa al turismo, però ecco, da questo punto di vista c'è un'azione continua da parte anche di chi ha la delega su questa partita. Se non sbaglio, in commissione avete avuto l'occasione della presentazione del piano strategico del turismo, dove appunto sulla parte del fiume sono inserite una serie di azioni. E poi questo aspetto si va a connettere anche con le iniziative di questi anni di valorizzazione del comparto sul lungo fiume. Iniziative piccole, iniziative invisibili, iniziative più rilevanti. Iniziativa piccola e invisibile 7-8 anni fa è quello, per esempio, di andare a consolidare gli esercizi presenti sul fiume, cosa non scontata. Quindi c'erano alcuni punti di ristorazione che avevano una precarietà dal punto di vista della proprietà, è stato fondamentale andare a, erano proprietà del comune, andare a rendere più stabili queste iniziative. Parlo della lucciola, dell'imbarcadero. C'è la partita relativa alle colonie padane, c'è la partita relativa al raccordo ciclabile col centro storico, c'è la partita del campeggio, che è stato, vi ricordate le polemiche, ovviamente, come spesso accade, anche un po' strumentali, di un campeggio non funzionante, e adesso quel campeggio, anche grazie a una cultura imprenditoriale, fra l'altro di derivazione sociale, si è sviluppato. C'era da valorizzare l'ex area del campeggio, con la presenza degli scout che assumono e hanno una funzione anche di presidio all'interno di quel contesto. C'era il tema dell'attracco nuovo che è stato individuato, e poi si pongono gradualmente anche altri temi. C'è il tema di come accogliere la ciclovia Vento, che è in fase di, perché se andate adesso a fare un giro sugli argini, stanno dovrebbero, spero, asfaltare nell'arco dei prossimi, delle prossime settimane, così c'è stato detto, però c'è questo percorso di valorizzazione importante ed è un percorso graduale, ma molto concreto, che poi apre nuovi file e nuove opportunità di sviluppo e di progetto. C'è il tema della Lanca Livrini e poi c'è il tema di raccordo con gli altri comuni e le altre realtà territoriali, no? Uno dei lavori che stiamo facendo con il PLIS è quello di ampliarlo sempre di più, perché poi questa cosa che cosa va a generare? Va a generare un rapporto più costante con i colleghi e amministratori di altri territori, e attraverso questi rapporti un po' più costanti, fatti scanditi da riunioni della commissione del PLIS, i momenti del contratto di fiume eccetera, cioè questo continuare a incontrarsi ci pone anche la possibilità di confrontarci ancora di più rispetto a progettualità, ma anche un approccio culturale diverso che vede la possibilità di un bando e scegliere assieme dove potrebbe andare a ricadere quel bando, senza continuare il conflitto arriva Gussola, arriva Gerre, arriva Stagno, arriva Cremone e fare un po' come i capponi che si litigano nel piccolo. No, condividere il fatto che per quest'anno quel bando potrebbe avere una ricaduta importante su un comune diverso da quello di Cremona, ma questa cosa porta vantaggio anche al comune di Cremona, perché la valorizzazione dell'asta del Po prescinde da quelli che sono i confini amministrativi, è proprio una modalità di lavoro. L'aspetto importante è che questo percorso è supportato dalle due regioni. Aggiungo anche questo aspetto che non vi ho detto: abbiamo sollecitato anche le due regioni, Regione Lombardia e Regione Emilia, proprio in relazione al tema di come valorizzare questi sistemi di governance, e quindi onde evitare la solita retorica di vogliamo risorse, perché poi alla fine tutti i sindaci giustamente chiedono risorse rispetto a questi processi di valorizzazione, però per esempio abbiamo sollecitato le due regioni affinché possano magari premiare queste aggregazioni rispetto a bandi già esistenti, quindi oltre alla valorizzazione dei GAL per esempio, perché non valorizzare anche sistemi aggregativi come i contratti di fiume rispetto a finanziamenti relativi, non so, alla sensibilizzazione ambientale, alla rinaturazione, a interventi all'interno di questi contesti. E quindi insieme a tutti i comuni del contratto abbiamo chiesto alle due regioni questo approccio e questa attenzione.
Grazie Vice Sindaco. Prego Commissario Gagliardi.
Sarò faziosissimo, ma non fino alla menzogna. Questa iniziativa è la prosecuzione di un'iniziativa nata molti anni fa ed è una grande cosa. Io mi ricordo, io credo che il primo punto sia stato il famoso contratto del Po, addirittura con contatti con Piacenza. Poi la cosa di Piacenza non l'ho seguita più. C'era ancora la Pesaro come dirigente e abbiamo fatto, mi ricordo, una navigazione in barca con gli amministratori e con i sindaci dei comuni rivieraschi, e lì è partita l'iniziativa, ed è un'iniziativa bellissima. Anzi, la domanda è: in primavera, assessore, non facciamo un'altra attraversata in barca e passiamo tutti i vari punti? Perché poi ci eravamo fermati presso delle cascine e lì avevamo fatto delle riunioni con i sindaci ed era stata una grande iniziativa globale, perché poi c'era, mi pare, anche una professoressa del museo che ha illustrato le questioni relative naturalistiche. Voglio dire, questa è una cosa che direi che bisogna farla vivere un po' di più. Queste sedute sono informative, che però quelli che le vivono, perché le costruiscono pezzo per volta, sanno quello che fanno. Venendo ad ascoltare una tantum, non si coglie, almeno ho l'impressione che non si coglie la grandezza dell'iniziativa. Questa è un'iniziativa importante, andrebbe venduta bene, perché è una realtà modernissima. Quindi la domanda è: è possibile immaginare un coinvolgimento in primavera, che venga il tempo, duplicando quella spedizione che abbiamo fatto? sia lungo le rive del Po, che toccano i comuni interessati a questo percorso, naturalistico. No, perché è una cosa molto moderna, poi adesso con l'ambiente ti immagini, adesso con l'ambiente ci casca dentro un po' di tutto. Questa è una cosa che esisteva, cioè non è una roba di facciata, questa è una cosa importante e dobbiamo farla anche uscire un po' dalle mura del comune. Niente, io non ho altro da dire.
Grazie commissario, condivido, se posso fare una nota proprio brevissima, l'importanza, competenze e anche la precisione con cui è stato portato avanti questo progetto e la sua articolazione notevole, perché tocca tantissimi punti e soprattutto valorizza un patrimonio che per tutti noi cremonesi, ma non solo, per tutti i rivieraschi, perché di fatto riecheggia anche la cultura del Po, che è una cultura rivierasca, per cui i territori che si affacciano sul fiume sono da sempre fratellati da relazioni umane, commerciali, culturali, e vedere che questo progetto lo riecheggia è molto bello, anche un po' poetico se volete. Le crociere sul fiume che menzionava il commissario Gagliardi, ce n'è una organizzata, non c'entra nulla, però che ad esempio organizzata dal Festival Monteverdi nelle edizioni passate, ma penso anche quelle attuali, che come dire, porta nei luoghi monteverdiani lungo il fiume. E quindi per cui il fiume è anche un fiume ricolmo di cultura anche musicale. E non solo, diciamo, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e storici. Quindi, ecco, finita questa breve nota, lascio la parola all'ingegnere, poi al vice sindaco, all'ingegnere, come preferite.
Allora, rispetto a quello che diceva il consigliere Gagliardi, noi avremmo intenzione di promuovere un momento di restituzione rispetto al percorso nei prossimi mesi, proprio per restituire un po' quello che è stato un percorso che, come dicevi tu giustamente, è partito nove anni fa, e magari farlo con gli stessi protagonisti di allora che ci hanno un po' accompagnati dentro questo processo che poi si è sempre più articolato. Rispetto al tema delle crociere, potremmo anche valutare di organizzare qualcosa con la Commissione in primavera, vediamo un attimo se c'è la possibilità. Le crociere stanno andando, le crociere si scandiscono un po' in questo modo. Allora, il tema delle crociere ha avuto degli alti e bassi in questi anni, perché è partito in via sperimentale con l'Expo nel 2014, poi si è fermato, abbiamo dovuto formalizzare, diciamo così, un percorso un po' più compiuto con un bando per andare a individuare gli armatori. Individuati gli armatori, poi c'è stata la fase pandemica che ha fermato il percorso, e poi nel corso del 22, se non sbaglio, quest'estate no, nel corso del 22, quando c'era l'attracco che sembrava lo scivolo di Gardaland, non c'era acqua, non si poteva navigare, quindi è stato un percorso un po' travagliato di questi anni, ma la cosa funziona, cioè i numeri, anche quando c'è stata una continuità dentro un approccio magari un po' più caotico degli anni successivi all'Expo 2015-2016, cioè dava segno di numeri significativi, e anche adesso con la Mattei la cosa si sta consolidando, e l'obiettivo è quello di consolidare queste crociere, che poi non sono lunghissime, perché si tratta di proposte turistiche di un paio d'ore, magari durante il momento dell'aperitivo con spettacoli in barca, però questa cosa non è gestita dall'ente pubblico, è l'imprenditore che propone queste cose, magari anche con l'ipotesi di usare imbarcazioni più piccole, eccetera, ed è una cosa da favorire, da dare continuità, no? Con anche degli impegni da parte nostra, il tema della navetta che arriva, cioè ci sono delle questioni che si stanno gradualmente affrontando per rendere questa cosa consolidata. Il percorso è positivo perché ha visto una continuità amministrativa. Considerate che il comune di Piacenza ha cambiato amministrazione due volte nel corso di questi di questi anni, fra l'altro con colori politici diversi, ma si è sempre lavorato molto, molto bene, perché poi nel momento in cui ci sono le realtà principali che trainano dal punto di vista politico e dal punto di vista anche tecnico, dopo diventa anche molto più facile andare a coinvolgere le altre micro realtà territoriali, no? Ecco, l'obiettivo è quello di tenere sempre aggiornato il piano di azione, perché magari possono poi originarsi anche nuove opportunità, di nuove traiettorie di lavoro. Un altro aspetto importante è il rapporto col MAB UNESCO Po Grande, che è un altro strumento di governance molto più ampio, perché coinvolge più di 80 comuni, se non sbaglio. Solo due di questi comuni sono comuni capoluogo, Piacenza e Cremona, e la loro attività è un'attività da una parte di proposta di bandi e dall'altra un'attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale. Molte volte nostre iniziative si collocano all'interno del MAB UNESCO, ma partono dal basso, cioè partono da iniziative elaborate dal territorio, quindi iniziative di sensibilizzazione ambientale promosse dal comune di Cremona, poi si valorizzano anche utilizzando il marchio del MAB UNESCO, po' grande. Poi stiamo sperimentando anche altre iniziative. La primavera scorsa abbiamo fatto questa festa sul Po, che fra l'altro ha avuto dei costi molto, molto, molto limitati. L'abbiamo fatta anche in collaborazione con le categorie con Confcommercio, proprio per capire come questo tipo di iniziative possa in un certo senso generare capacità attrattiva da parte dei cittadini cremonesi, con altre iniziative a corollario, la caccia al tesoro sul fiume, le individuazioni, il dialogo con i più piccoli, per esempio con le famiglie, tutte cose un po' da sperimentare e da provare. Nel frattempo il nostro tema del Lungo Po è un tema di valorizzazione sia rispetto alla parte, diciamo così, tradizionale privata, che sono i canottieri, che sono il fiore all'occhiello, no, del nostro lungo fiume, ma anche la parte pubblica si sta ulteriormente valorizzando. E dal punto di vista urbanistico abbiamo questa fortuna, cioè rispetto a Piacenza, che ha la stessa distanza dal centro storico, perché è sempre 1 chilometro, ma però per arrivare lì c'è tutta la parte, diciamo così, della tangenziale, eccetera. Il nostro rapporto è molto più limpido, no? È molto più lineare, e quindi questa è una fortuna che abbiamo, e spesso e volentieri quando noi giriamo e raccontiamo quello che facciamo, a volte, come dire, dobbiamo essere consapevoli di un orgoglio di quello che si è fatto nel corso di questi 20 anni, no? In cui si è valorizzato il Po dalla parte del parco del Po. Ogni tanto Maurizio Ori ce lo ricorda, cioè questo aspetto è un aspetto molto invidiato alla città, proprio perché c'è un rapporto diretto col nostro centro storico.
Grazie Vice Sindaco. Ingegnere, vuole aggiungere qualcosa? Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, anche tutta l'area boschiva che dalle canottiere, poi il Parco del Po, che comunque è un parco urbano, ma poi c'è tutta quest'area boschiva che è un patrimonio incredibile e che davvero è esperita, è stupefacente, perché siamo in un bosco a 1 chilometro dal centro storico. E quindi... Vuole che le passi la parola?
Cinzia Galli.
Infatti, se posso fare una piccolissima domanda, ho visto diciamo in tutto il palinsesto ricchissimo di iniziative, anche forestazione, riforestazione e la rinaturalizzazione di cui parlava. Prego, ecco, volevo qualche delucidazione in più, se possibile, se abbiamo tempo, ecco, grazie.
No, ecco, una cosa importante rispetto a quello che diceva Giovanni, noi li stiamo promuovendo ancora, cioè tutta la partita del Cammina Foreste Urbane, del Bio Blitz, a volte abbiamo fotografie di bambini di 4 anni in mezzo alla accompagnate dalle guardie ecologiche volontarie, cioè queste iniziative le continuiamo a fare, cioè sono momenti di educazione ambientale proprio su target diversi, dai ragazzi, dalle superiori fino ai, ai più piccoli, ma queste sono ormai nel percorso quotidiano ordinario, cioè non sono eventi, è un'attività ordinaria che questa amministrazione fa. L'inclusione delle GEV, i percorsi formativi destinati alle guardie ecologiche volontarie, l'obiettivo nostro di andare a individuare nuovi volontari, magari con un target d'età più giovane, è sempre nel percorso ordinario. La Regione Lombardia ci fornisce delle risorse, da questo punto di vista le risorse le utilizziamo per fare in modo che le GEV possano avere periodicamente momenti formativi, vestiario, attrezzature, strumentazione, tipo i tablet per la geolocalizzazione, perché poi fanno anche controllo, però questa cosa ormai non è inserita lì, perché ormai è ordinaria amministrazione, però questi aspetti poi li facciamo. Ma questo è importante perché generalmente, anche quando la città si rapporta al Po, generalmente c'è, come dire, l'aspetto soltanto dell'evento, no, c'è un'attività che ormai è scandita nei processi, nei percorsi ordinari di questo ente.
Grazie. Aggiungo alle iniziative, visto che si parlava di iniziative ambientali di vario tipo e a varie target, che appunto l'anno scorso, nel 2023, che si è appena concluso, abbiamo anche elaborato un primo testo dei primi quaderni del PLIS con appunto nell'ambito della territorialità del PLIS, che comunque consente un gruppo più ristretto e quindi ci consente anche di lavorare anche un po' più speditamente per un'affinità territoriale un po' più stretta, ecco. E un primo quaderno di divulgazione per i più piccoli, al quale probabilmente seguirà un altro quaderno quest'anno, probabilmente legato alle specie erbacee, arbustive, quindi magari a Gagliardi interesserà, visto che aveva tutta la... Però l'obiettivo è cercare di avvicinare i più giovani. Il primo, ad esempio, è stato realizzato con gli insetti, e quindi abbiamo inserito come riconoscere gli insetti con la modalità del piccolo esploratore. Poi, parallelamente, sempre con il bando Enjoy Life Beside the River, che era finanziato parzialmente da Regione Lombardia, abbiamo anche realizzato due concorsi fotografici, appunto per avvicinare sia i più piccoli ma anche i più grandi all'aspetto paesaggistico, di immagine, di evocazione che dà il fiume del Po, con la realizzazione di due calendari, quindi un concorso fotografico orientato sia agli adulti ma anche ai più piccoli, quindi abbiamo pubblicato un calendario con tutti i disegni dei bambini ed è stata anche una soddisfazione, l'abbiamo stampato a tutti i bambini con la loro borsina, con la bussola e la matita e il quadernetto del PLIS per incentivarli nel loro atto di esplorare il territorio circostante. Ecco, anche questa è stata una bella iniziativa che dal punto di vista...
Questo è un progetto degno anche dell'attenzione del prossimo sindaco, poi vediamo di che colore sarà, però è una cosa importante. Tratto la cascina all'interno di un mondo da favola, le tutte le essenze, una cosa che dobbiamo vendere bene, perché è una cosa importante. Poi è una cosa cremonese, perché questa è una cosa che siamo d'accordo tutti su queste cose, non c'è battaglia politica, è un'iniziativa, è una grande cosa questa.
Perfetto, grazie. Ci sono altri quesiti, domande, curiosità da parte dei commissari? A questo punto, se non c'è altro da aggiungere, io procederei con il voto, con la votazione. Pini per Canale, favorevole. Bellini, favorevole. Gagliardi, favorevole. Manfredini per Loffi, favorevole. Pasquetti, favorevole. Fanti?
Favorevole.
Fasani assente. Ceraso? Favorevole. Nolli assente. Chiodelli assente. Monteverdi assente. Quindi approvato. Do lettura del secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione del verbale della seduta del 6 dicembre 2023. Avete avuto occasione di visionare il verbale? Quindi si astiene? Quindi il commissario Manfredini si astiene perché non era presente. Ci sono contrari, quindi siamo tutti favorevoli presenti? Perfetto. Quindi è approvato a maggioranza. A questo punto, se non c'è altro, dichiaro chiusa la seduta odierna e ringrazio tutte e tutti.